prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio.
Diciamo insieme il Salmo 99 a pagina 27 del libro dei Salmi. Pagina 27, Salmo 99, inizia la parte sinistra.
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, con abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, caddi a suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente». Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio.
Alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. E Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dicevano a Tommaso, chiamato di soprannome Didimo, che vuol dire gemello: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». E Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, Tommaso, hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Disse Gesù a Tommaso: «Metti qui il dito e guarda le mani, stendi la tua mano e tocca il mio fianco, e non essere più incredulo, ma credente». Il verbo toccare nei Vangeli è un verbo, indica un'azione molto importante. Ancora una volta è utile ricordare che i Vangeli non sono una cronaca, come si potrebbe leggere sul giornale, una pagina del giornale di oggi, ma si dice in termini più tecnici, è una narrazione teologica. Cioè vorrebbe dire che l'evento è andata così più o meno, ma il racconto dell'evento viene piegato per significare qualcosa. Quindi il rimprovero di Gesù a Tommaso, che vuole toccare per credere, non è soltanto un'annotazione di cronaca, ma sono parole cariche di senso teologico, di senso di vita anche. Nei Vangeli il toccare è visto come un'azione importante e efficace. C'è bisogno di dirlo fra di noi, perché noi siamo figli di una cultura religiosa che parla di salvezza dell'anima e tende a disprezzare il corpo. Ma questa non è la cultura di Gesù e del suo popolo. Ci ha fregato enormemente questo cambiamento di prospettiva. Il disprezzo della materia e del corpo, che non è biblico, viene da un'altra matrice culturale. Viene dall'agnosi. L'agnosi, no, dall'agnosticismo, no agnosticismo, che vuol dire un'altra cosa. L'agnosi è una corrente filosofica greca precedente a Gesù, in cui la caratteristica principale, ora non sarei nemmeno in grado di farlo, ma non è il momento di farlo, la caratteristica principale è il disprezzo della materia. La materia è maledetta, ciò che conta è lo spirito. Questo modo di pensare filosofico è entrato anche dopo Gesù, questo è precedente a Gesù anche, è entrato anche nella riflessione evangelica e si chiama agnosticismo. Quindi l'agnosi non è l'agnosticismo, l'agnosticismo si rifà all'agnosi, ma è la corrente dell'agnosi cristianizzata e ci ha fregato enormemente. Può sembrare, dice, ma che le parole, che voi che siano le parole. Ma voi pensate, quando la Chiesa praticava l'Inquisizione e condannava a morte, era anche lei che approvava la condanna a morte, si basava su questo modo di vedere. Tu c'hai, te uomo, donna, c'hai il corpo e l'anima. Il corpo è peccaminoso, è diabolico. L'anima è quella che si deve salvare. Quindi io ti ammazzo, ti frego, perché voglio il bene della tua anima, e ti rovini il corpo per in sé. Capite? È terribile. Tutta la concezione criminalizzante della sessualità che ha dominato per secoli nella storia della Chiesa occidentale specialmente, viene da qui. Il corpo è maledetto. Quindi la sessualità è maledetta, la si riscatta, lo diceva anche Aristotele, questo è vero, ha preso da lui questo modo di pensare. La si riscatta la sessualità, che è una cosa sporca, soltanto perché sa da mettere al mondo un figlio, ma di per sé andrebbe criminalizzata. A dei santi il corpo lo chiamavano l'asino, la dice tutta, per dire va bastonato perché ha gli istinti malvagi, ecco. Noi siamo vittime di questo modo di pensare. E allora i discepoli di Gesù, tant'è vero, sono chiamati, e lo diciamo nel credo anche, quando lo diremo dopo, fateci caso, noi siamo chiamati, secondo il Vangelo, a credere nella resurrezione della carne, non nell'immortalità dell'anima. E invece è diventato fede nell'immortalità dell'anima. Resurrezione della carne, che cosa vuol dire? Che volete che sappia io se dopo morte, io credo che Dio non ci abbandona nella morte e che la vita rinasce, riesplode anche dopo la morte. È una delle mie speranze più grandi queste, ma non mi chiedete i particolari, si mangerà ancora, si farà freddo, ma che voi mi importi, non si sanno queste cose. Quello che sappiamo, cosa vuol dire resurrezione della carne? Vuol dire che Dio salva tutto l'uomo, non ce n'è mezzo da buttare via e mezzo da salvare. Il corpo va buttato via, va sottoterra e si disfa, mentre lo spirito, questo è un modo antibiblico di vedere la vita e ha portato dei danni, sofferenze enormi che non ci si immagina nemmeno. I discepoli di Gesù sono chiamati a credere nella resurrezione della carne, che vuol dire Dio salva tutto l'uomo. I cinque sensi sono bellissimi, importanti, il tatto, l'olfatto, il gusto, tutto è porta a Dio, tutto è dono di Dio. In quella concezione invece il corpo veniva disprezzato. Toccare è conoscere, quindi. E conoscere nel linguaggio biblico è amare. Lo sapete come si dice in ebraico? Quando uomo e la donna fanno l'amore, si dice Abramo conobbe sua moglie, vuol dire la mise incinta. Quindi toccare, avere rapporti, vuol dire conoscere. Pensiamo a quello che significa toccare per un non vedente, è vita. La profondità e la dolcezza del conoscere raggiungono il culmine nella gestualità amorosa e il loro abisso negativo nello stupro. Anche lo stupro è toccare ed è il massimo del peccato. Usare i gesti dell'amore per comunicare morte è terribile. Cioè io infilo il pugnale nella schiena uno, ancora, almeno c'è corrispondenza fra il gesto che fo e l'intenzione che ho. Mi fai ti odio e io ti ammazzo. Vado a fare il bacio, l'abbraccio per comunicare morte. Terribile se ci pensate. Quindi il toccare comunica sempre qualcosa, o morte o vita. Dio ha voluto diventare corpo per salvarci. Non ci ha salvati dall'alto del suo trono con un atto assolutorio. Lui se ne sta lassù in trono, dice, va bene, tutti perdonati, amnistia generale. Non ha fatto così. Ha smesso di fare il Dio, è diventato uno di noi, il più fragile di noi. È finito su una croce come un malfattore. Si salva soltanto ciò che si assume, ciò che ci si carica sulle spalle. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo. Bisogna tradurlo così, sarebbe più esatto. Non che togli, togliere può. Una cimosa e scancella. Prendi su di te il peccato del mondo. Per questo siamo salvi. Perché lui ci è passato dentro. Vi racconto brevemente, solo in parte, la varietà dei significati del toccare in alcuni episodi del Vangelo. Perché non so se ci avete fatto caso, oggi Gesù sembra quasi che brontoli, rimproveri Tommaso perché vuol toccare. Allora, il corpo non è importante. In altri momenti Gesù si fa toccare. Gesù tocca lui quando non dovrebbe. Poi vi porto un esempio. Per esempio, si racconta che un lebbroso si avvicinò a Gesù e non poteva, secondo la legge del tempo. Anzi, il lebbroso doveva autoemarginarsi. Lo buttavano fuori delle mura della città e non per motivi sanitari e basta, perché poteva contagiare. Perché loro dicevano, se tu c'hai la lebbra te l'ha mandato Dio, è una maledizione di Dio perché te la meriti. Come me la merito? Eh sì, ho fatto qualcosa di brutto, ma io non ho fatto nulla. Se non l'ha fatto te, l'hanno fatto i tuoi genitori. Quindi becco e bastonato, si dice a Firenze. Malato e per di più maledetto da Dio anche. Allora li buttavano fuori delle mura della città e non poteva avvicinarsi nessuno, dovevano loro anzi autoemarginarsi. Quando il lebbroso, la legge, c'è scritto nella Bibbia, questo, quando un lebbroso sentiva avvicinarsi qualcuno nel bosco dove stava, doveva lui gridare, sono immondo, stai lontano. Magari aveva una voglia di vedere qualcuno da abbracciarlo, e gridava con le lacrime agli occhi forse, vai via, sono immondo. Una volta Gesù passava dal bosco dove c'erano dei lebbrosi, uno di loro si avvicinò a Gesù e non poteva. E gli disse, Signore, se vuoi, tu puoi guarirmi. E dice il Vangelo, Gesù lo toccò e non poteva. Doveva scappare, anzi, lui doveva andarsene immediatamente. E gli disse, sì, lo voglio, sii guarito. Dio non ci salva, raccontano i Vangeli, restando lassù, distante, soltanto annunciando un'amnistia generale, come dicevo prima. Si salva soltanto ciò che assumiamo su di noi. Quasi sempre, quando Gesù guarisce, una persona, i Vangeli lo raccontano dicendo lo toccò. Oppure gli altri cercavano di toccarlo. Nel Vangelo di Matteo si legge tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Quindi a una prima lettura è strano il rimprovero di Gesù a Tommaso, che chiede di toccare per credere. Perché si sottrae? Perché lo rimprovera? Bisognerebbe interrogarci su questo, cercare di diventare ebrei e assumere la loro mentalità, la loro cultura e capire che cosa può voler dire questo. Io penso, non sono io a pensarlo, tanti lo pensano insieme con me, che Tommaso vuol toccare, perché toccare è un gesto ambiguo, e Tommaso vuol toccare perché vuole essere dispensato dal rischio di credere. Credere non è, non ci sono motivazioni scientifiche evidenti per credere, come nell'amore. Dimostrami che mi vuoi bene, vabbè, posso fare dei segni ti posso dare, ma ambigui, leggibili da destra e da sinistra. Lo posso fare perché sono solo come un cane e ho bisogno di credere che l'amore esiste. Credere è un rischio, è un gettarsi. Pascal diceva che credere è una scommessa, come l'amore del resto. Quando chi di voi vive un rapporto di coppia, quando avete cominciato, eravate garantiti che ne valeva la pena? No. Avete, certo, non è mica irrazionale la decisione di amare. Ci sono dei segni, ma non incontrovertibili. Ci sono dei segni, li valuti e poi ti butti. Pur convinto che la persona di cui ti sembra di essere innamorato non è la più bella del mondo, non è la più intelligente del mondo, non è la più simpatica del mondo, però è quella che ti piace. Quindi, in fondo, fidarsi e affidarsi è un rischio. Non sei garantito. Chissà che Tommaso, quando dice io voglio toccare, non volesse essere dispensato dal rischio di credere. Perché in altri contesti Gesù non nega l'importanza dei segni per credere. Giovanni, l'evangelista Giovanni, addirittura i miracoli li chiama segni. E Gesù compì questo segno, quindi per dare un appiglio, per cominciare a fidarsi e a credere. Gesù stesso poi è il segno che Dio ci manda, che ci ha dato, per dire quanto gli stiamo a cuore. Forse quindi Tommaso chiede di vedere, di toccare, per essere dispensato dal rischio della fede. Si illude che il toccare sia risolutivo, contenga un'evidenza tale da eliminare ogni rischio, ogni dubbio. Ma se non gli era bastato vivere accanto a Gesù per 2 anni, aveva visto come si comportava, come amava gli altri, come era perseguitato dal potere dell'epoca, cosa avrebbe aggiunto toccare le ferite? Avrebbe detto, ma ragazzi, mi deve stessi un po' più, capisco che per voi è un po' barboso, lo so. Quindi i segni sono importanti, ma sono strade, tragitti, su cui siamo invitati ad incamminarci. Tragitti che aprono significati, non punti di arrivo che spengono e saziano ogni domanda. E questo mi sembra potrebbe essere, anche per noi, potremmo avere questa presunzione, di avere, dammi un segno e crederò anch'io. Ma anche in un'altra occasione Gesù si sottrae a farsi toccare, quando è un brano del Vangelo che noi citiamo spesso. Io lo amo molto questo episodio. Quando, dopo la resurrezione, si manifesta a Maria di Magdala, la Maddalena, che appena lo riconosce lo afferra perché non vada più via. E Gesù gli dice, non mi trattenere, perché devo andarmene, devo tornare al Padre. Quindi c'è un toccare che non è conoscere, carezzare, ma che tende a afferrare, a possedere, a incatenare l'altro nell'illusione di non perderlo. Io credo che i femminicidi andrebbero letti anche in questa prospettiva. Non vuoi stare con me, non sei mio, non sarai di nessuno, allora l'ammazza. Quindi la tentazione di possedere l'altro credo sia una tentazione che ci sa tutti. Non dico fino ad arrivare a uccidere, alla tentazione del possesso. Forse Gesù, dicendo non mi trattenere, anticipa l'evento dell'ascensione al cielo. Devo andarmene. Se io non vado, te non cresci mai, come un genitore che non esce dalla vita del figlio verso i suoi 17, 18, 19 anni. Un'altra volta Gesù stava andando a casa di un capo nella sinagoga, che si chiamava Gairo, e una gran folla c'era intorno a lui, e una donna malata da anni di perdite di sangue sfidando le regole religiose del tempo, non poteva, non avrebbe potuto né avvicinarsi al marito, nemmeno dare un bacio ai figli, perché il sangue è impuro e quindi il sangue è la vita, secondo la concezione degli ebrei. E lei avrebbe rovinato le persone che stavano accanto a lei. Quindi lei da anni vive emarginata, isolata. E allora Gesù è in mezzo a una folla e lei pensa, se io arriverò a toccarlo, siamo di nuovo di fronte al toccare, guarirò subito. E lo tocca. Gesù si volta e dice, chi mi ha toccato? I discepoli lo pigliano in giro, come mi ha toccato? Siamo in mezzo a una folla che spintona da tutte le parti e domandi chi ti ha toccato? E allora la donna viene fuori dalla calca e Gesù le dice, la tua fede ti ha salvata, va, sii guarita del tuo male. E mi è rimasta impressa la spiegazione che dà Sant'Agostino di questo episodio, molto bella secondo me, che mette in luce che ci sono tanti modi di toccare. E quindi Gesù a volte alcuni li valorizza, ad altri mette in guardia, come dicevo prima. E Sant'Agostino lo dice con una battuta latina molto efficace, molto sintetica. Dice, perché Gesù sente che questa donna lo tocca pur in mezzo a una folla che lo spintona? E dice, turba premit, illa tangit, cioè la folla spintona, lei carezza. C'è differenza fra spintonare e carezzare. Ecco, io credo che il toccare che salva è questo. Quindi riflettendo sul significato che si dà all'azione del toccare nei Vangeli, si può dire che c'è un voler toccare con mano di Tommaso che vuole sicurezza, vuole essere dispensato dal rischio dell'amore e della fede. E Gesù non la prova. C'è il toccare della Maddalena, pieno di amore, ma che vorrebbe agguantare, trattenere per paura di restare sola. Ma c'è il toccare disperato e supplichevole della donna malata. C'è il toccare eversivo e risanante di Gesù nei riguardi dei lebbrosi e di altri malati. Mi direte, concludo, ma questa esperienza del toccare a noi non è concessa. Gesù non c'è più. Ormai la parola Dio è un'astrazione. Gesù se n'è andato. Non è più toccabile. Ma abbiamo le sue parole. Anche le parole toccano. Io ho questa impressione. La parola non è immateriale. Se è anonima e insignificante, non produce nulla. Diversamente, quando entra in noi attraverso l'orecchio, ci dà l'impressione di essere toccati o percossi, di essere carezzati o stuprati. Ti voglio bene, è una vita... fiorisce, fai schifo e una vita viene distrutta. La parola tocca, carezza o stupra, fa vivere o uccide. E allora lasciamoci toccare dalle sue parole. Quando leggete le parole che ha detto Gesù, vi toccano, entrano dentro di voi e vi toccano. Per me pregare a volte vuol dire questo, vuol dire rileggere quelle parole e sentire che le sta dicendo a me, per esempio. Mi viene in mente, vi ricordate l'adultera? Quella donna sta per essere ammazzata perché ha tradito il marito e ha abbandonato i figli. E Gesù gli dice, io non ti condanno. Va, ricomincia da capo. Ecco, io le voglio ascoltare queste parole. So che le dice per me anche. Gesù è venuto a dirmi, io non ti condanno. Hai fatto tante sciocchezze nella vita, ma ricomincia da capo. Forza, dai, riparti. Oppure, altre parole, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Io a volte ho bisogno di farmi toccare da queste parole. Ecco, volevo dirvi questo. Questo abbraccio, questa carezza di Gesù Cristo, questo toccare di Gesù Cristo è possibile anche oggi e questo esempi di tatto che io vi facevo sono positivi, non sono di quelli che Gesù condanna, come quello di Tommaso che abbiamo letto oggi. Se mi date un libro